Ultima parte di Extra Live di oggi. Vito Biolchini in studio, Antonio Benoni alla parte tecnica e al microfono il professor Marco Pizzalis, che salutiamo.
Buonasera.
Parliamo di scuola oggi sui giornali, il progetto di scuola della Giunta Pigliaru, soldi, tante iniziative. Sì. Però poi dobbiamo tenere conto anche del contesto in cui, insomma, queste risorse vanno a finire e anche di quali sono i fattori che influenzano le decisioni in materia scolastica e universitaria dei giovani sardi. E a questo proposito, appunto, parliamo del rapporto CIRD che Marco, il professor Pizzalis, ha curato, ha coordinato insieme ad altri studiosi, che ci ha dato tante, come dire, indicazioni molto, molto importanti per capire appunto come ragionano i ragazzi in Sardegna quando si parla di scuola. Uno degli elementi che mi ha colpito molto, fra, come dire, 10 punti che voi avete sintetizzato, è che, insomma, il 25% degli studenti alla fine del percorso, soprattutto delle superiori, si pente di ciò che ha fatto, voleva andare da un'altra parte.
Intanto il 25% si pente, poi abbiamo un altro 25% circa che non sa se ripeterebbe comunque quella scelta, quindi diciamo che di persone o pentite o molto dubbiose arriviamo quasi alla metà.
Ma questo perché? Perché ritengono proprio di avere sbagliato corso, oppure perché magari non sono rimasti soddisfatti di ciò che hanno imparato?
Beh, ci sono ragioni un po' differenti evidentemente, però in parte è legato al fatto che gli studenti quando scelgono non sono convinti, non sono del tutto certi di quello che vanno a trovare.
Come scelgono gli studenti? Quali sono i fattori che condizionano la scelta?
I fattori sono numerosi, evidentemente. È importante ad esempio l'ambiente familiare. Di questo però gli studenti non ne sono molto consapevoli. In particolare molti studenti dicono ho scelto basandomi solo sui miei desideri. Però poi quando vai a vedere chi sono questi studenti, vedi che gli studenti che vengono da famiglie con genitori laureati vanno verso i licei, e gli studenti che invece hanno genitori senza titoli di studio vanno verso i professionali o al limite i tecnici. Quindi fondamentalmente in qualche modo si riproduce attraverso dei meccanismi educativi fondamentalmente dentro la famiglia, anche il modo in cui le persone si proiettano nel futuro. Per cui i ragazzi che dicono vado al liceo classico ritengono di aver scelto da soli, ma corrisponde esattamente alla scelta della famiglia, quindi in questo caso c'è una coerenza totale. E molto spesso però il problema secondo me si trova tra gli studenti degli istituti tecnici e professionali, perché lì è molto meno chiaro cosa vai a trovare a scuola per gli studenti, mentre il percorso tra scuola media e scuola e i licei è chiaro, cioè nel senso che chiunque ha fatto il liceo sa che c'è una grande continuità tra scuola media e il liceo fondamentalmente, ma se vai negli studi tecnici e professionali ci sono materie che per noi che abbiamo fatto il liceo sono esotiche, no? Addirittura non sappiamo nemmeno cosa ci sia dentro, e così non lo sa nessun ragazzo di terza media cosa c'è esattamente dentro.
E quindi cosa si dovrebbe fare per consentire ai giovani di operare una scelta più consapevole?
Allora, secondo me occorrerebbe innanzitutto lavorare su un'altra forma di orientamento. Oggi l'orientamento scolastico si fonda fondamentalmente sul marketing, e questo è legato al tipo di scuola che noi abbiamo costruito negli ultimi 15 anni. Cioè, fondamentalmente, la scuola oggi diventa una scuola dell'autonomia, le scuole sono in competizione tra di loro, hanno il POF, cioè l'offerta formativa, sono in competizione tra di loro per cercare di essere più smart, per proporre un'offerta di progetti, e cercano di rubarsi gli studenti, perché c'è anche un calo demografico. Chiaro. Quindi, allora, in tutto questo, quando una scuola, un liceo fa marketing, ad esempio lo sai che vanno alla Città Mercato, al Carrefour a fare questo tipo di lavoro, no?
Certo.
E quello è proprio marketing, no? Allora, la formazione lì non è diretta alla persona e a guidarla verso un percorso, ma a conquistarla, no? Quindi l'interesse di questo tipo di orientamento non è lo studente, ma è la scuola che ha bisogno di clienti. Questa è la logica. Abbiamo fatto ricerca anche sul campo, quindi abbiamo visto come funziona questa cosa, per cui ad esempio come scelgono gli studenti da mandare a conquistare gli studenti delle scuole medie, no? Le studentesse carine, gli studenti più carini, no? che offrono un quadro della scuola
idilliaco,
no? e soprattutto oppure addirittura il contrario. Abbiamo avuto esperienza di studenti che dicono mi iscrivo al professionale perché non si fa nulla, no? Oppure mi iscrivo a un professionale perché disegnano sui muri.
No? Allora, sbagliando clamorosamente, perché sono scuole molto impegnative.
Molto impegnative, forse in un certo senso più impegnative ancora, sì. Perché come ti ho detto prima, sono esotiche, cioè hanno anche un numero di discipline molto superiore rispetto ai licei.
Col professor Marco Pizzalis parliamo del rapporto CIRD che ha un po' scandagliato il mondo dei giovani che scelgono quali scuole fare, anche quali facoltà fare, insomma. Alla fine il meccanismo è lo stesso?
Un po' è lo stesso, anche se chiaramente c'è una selezione maggiore, perché ormai siamo arrivati più avanti nel processo, quindi c'è una maggiore maturità. Quindi magari pesano di meno alcuni effetti come quello degli amici, no? Però è chiaro che anche lì c'è un problema relativo all'offerta formativa, perché da una parte hai la possibilità di andare o fuori Cagliari o fuori dalla Sardegna o rimanere in Sardegna, e già questa è un'opzione che non è uguale per tutti.
Certo. No?
Allora, e questo è molto importante per noi, perché quando noi circa il 20% degli studenti sardi va in continente, ed è molto meno dei siciliani. I siciliani superano il 30%. È una vera emorragia, perché sono studenti che finalmente non tornano in Sardegna, no? E questo ha delle conseguenze a cascata per lo sviluppo dei territori.
Ma gli studenti sono soddisfatti dei loro insegnanti?
Allora, anche qui diciamo abbiamo molti studenti che esprimono maggiore perplessità, diciamo, nel rapporto con gli insegnanti di quanto ne esprimano rispetto al rapporto con i propri compagni. E questo è una bella questione che andrà approfondita. Adesso io qua non voglio essere troppo tranchant, però quando molti studenti dicono il problema è il problema della giustizia a scuola, quindi il rapporto con gli insegnanti, il problema di essere compresi dagli insegnanti, quindi il problema del conflitto con gli insegnanti, allora invece il problema con i compagni è per un numero di studenti molto inferiore. Allora forse dovremmo ricollocare tutto il problema anche del bullismo, della violenza, dentro una dimensione un po' differente.
Ragazzi e ragazze, le ragazze vanno meglio a scuola, notoriamente vanno meglio a scuola, perché?
Beh, questo è legato a fattori che vengono da fuori dalla scuola, cioè fondamentalmente ai modi in cui le bambine e i bambini sono socializzati dentro la famiglia, cioè sono fondamentalmente educati nella famiglia, al modo in cui, anche se queste cose un po' si stanno modificando anche velocemente, però in cui appunto certi comportamenti sono ammessi per i maschi e per le femmine, no, anche dentro la famiglia, anche l'espressione della sessualità, sai benissimo che è molto differente per i maschi o per le femmine.
O della, no? Vivacità,
o della vivacità,
i bambini possono essere vivaci.
Il modo di sedersi, certo, dei maschi o delle femmine, no? È controllato in maniera molto differente, e quindi questo ha delle conseguenze anche nei comportamenti scolastici, evidentemente. Allora questo alla lunga, poi sai, c'è anche un investimento differente delle famiglie sui maschi e sulle femmine, cioè le famiglie investono più soldi sulle femmine che sui maschi dentro la scuola, cioè pagano più ripetizioni, sono più le ragazze dei ragazzi che fanno ripetizioni. Questo è interessante perché mette in luce che sono più brave, ma sono anche più sostenute.
Parliamo di scuola e di studenti, lo facciamo col professor Marco Pizzalis, che insieme ad altri studiosi dell'Università di Cagliari ha redatto il rapporto CIRD sui fattori che influenzano le scelte dei ragazzi sardi in materia di scuola e università. Se cercate su Google CIRD potete entrare nel sito e scaricare anche il rapporto, molto interessante insomma per chi si occupa di scuola e non solo. Un dato che mi ha impressionato è che il 30% dei ragazzi lavora mentre frequenta le superiori. Può essere messo in correlazione questo dato con la dispersione scolastica, oppure chi lavora studia anche di più, oppure non c'entra niente?
Beh, intanto molto, diciamo, le percentuali più alte le abbiamo tra gli studenti degli istituti professionali, in particolare dell'agrario, e quindi questo mette in luce che molto spesso sono anche persone che sono impegnate in aziende familiari, per esempio. Altri che sono legati alla necessità di comunque di contribuire al reddito familiare. Quindi diciamo che particolarmente in questi settori dove è particolarmente alto il numero di studenti che lavora. Evidentemente gli impegni esterni dei ragazzi hanno un'incidenza sul rendimento scolastico. Non possono avere, oppure può essere anche legato al fatto di non identificarsi completamente con l'universo scolastico e quindi di vivere diciamo una doppia appartenenza. Quindi...
Ma è un bene o un male che lavorino gli studenti delle superiori?
Allora, mentre... a mio modo di vedere, se noi avessimo un sistema che riesce a mettere insieme l'istruzione tecnica e professionale in particolare, ma voglio dire anche quella liceale per superare l'antica opposizione tra le due culture, cioè, no? Però mettesse insieme in maniera coordinata tale da poter valorizzare queste esperienze dentro la formazione, poterle guidare, probabilmente sarebbe interessante. Ma se invece questa cosa è una fuga dalla scuola, allora invece il dato è preoccupante. Però proprio oggi stavo riflettendo su questa questione, no, dei nostri dati della Sardegna sul abbandono scolastico particolarmente alto. E allora mi sono guardato un po' di dati dell'Istat e mi sono accorto che in tutte le regioni dove in Italia abbiamo il più alto dato sull'abbandono scolastico, abbiamo anche un dato storico fondamentale che ci deve far riflettere. Cioè, in Italia noi siamo tra i paesi europei che hanno la più alta percentuale di persone tra i 25 e i 65 anni che hanno solo la terza media o meno della terza media. Cioè il 42% degli italiani con la fascia d'età ha al massimo la terza media. Pensa che in Germania sarà il 10%. Allora, tutti gli studi degli economisti dell'educazione, dei sociologi, cosa hanno mostrato in tutto il mondo negli ultimi 60 anni? Che c'è una correlazione forte e diretta tra il titolo di studio dei genitori, il capitale culturale della famiglia e i risultati scolastici. Allora, questo dato è particolarmente forte in Sardegna, dove arriviamo al 55% della popolazione, quindi è un dato storico, in Sicilia, in Puglia e in Calabria, che sono le regioni che hanno il dato peggiore riguardo alle competenze di OCSE PISA. Allora, perché ti sto facendo questo esempio? Perché noi dobbiamo vedere le cose complessivamente, perché adesso stiamo parlando della legge Renzi, no? Sulla scuola e via dicendo, ora è della valutazione. Se noi in Italia abbiamo il 42% di persone che non hanno appena superato la terza media, è evidente che il problema del nostro capitale culturale collettivo
è basso
e quindi non può che, anzi noi dobbiamo chiederci come mai la nostra scuola riesce nonostante questo ad essere praticamente sullo stesso livello dell'Inghilterra o della Francia. Cioè è addirittura eccezionale, visto che la Francia ha solo il 20% di persone in quella condizione. Allora, quindi secondo me quando si ragiona su queste cose, dobbiamo ragionare sulle differenze sociali e le diseguaglianze sociali che storicamente ci portiamo appresso, che sono date dall'analfabetismo storico e dalla bassa scolarizzazione, che stiamo cercando di superare adesso. Ma il peso del passato non è che non possiamo liberarci.
Cosa fare dopo la scuola? Lavorare, continuare? Anche questo è uno dei temi che avete affrontato.
Questa è una bella domanda. Anche lì è legato all'esperienza scolastica precedente, per cui fondamentalmente una parte dei ragazzi che vengono dall'esperienza professionale e tecnica poi non trova altro, perché la nostra scuola non offre altro, mentre potrebbe offrire altro, ad esempio una formazione professionale superiore e tecnica per formare delle persone a un livello professionale adeguato per il mercato del lavoro, però che vengono da quei percorsi. Quindi l'alternativa non è necessariamente solo l'università, ma la scuola deve attrezzarsi per dare una risposta a questi ragazzi, non costringerli a tornare all'università, per esempio.
Non voglio metterti in difficoltà, però sono i giorni del progetto Iscola. Sì. Che opportunità ci sono che questo progetto, che mette tantissime risorse nel settore, insomma, possa veramente essere una sorta di shock per la scuola sarda?
Ma non mi metti in difficoltà, sai che io ho dato una mano a concepire questo progetto, in particolare per quanto riguarda la parte sulla dispersione scolastica, ma anche sulla formazione degli insegnanti. Io penso che sia un progetto che cerca di recuperare tutto il buono che è stato fatto negli ultimi 20 anni in termini di idee, ad esempio laboratori per il recupero delle competenze trasversali o di base, però cercando di concentrare le risorse su chi ne ha bisogno, no? Ma anche cercando di recuperare progetti come quello dell'integrazione scuola istruzione e formazione professionale, che sono stati abbandonati poi nel corso degli anni. Cioè noi dobbiamo costruire un sistema che è complesso, ma perché è complessa la società. E allora, riguardo a tutto questo, io credo che ci sia intanto una volontà politica che io riconosco in particolare nel presidente e nell'assessore, ma specialmente nel presidente, che c'è una grande volontà di intervenire sulla scuola, e quindi mi sembra che il professor Pigliaru non abbia il minimo dubbio che occorra andare con decisione in quella direzione. Ecco, il problema è che intervenire è complesso, la nostra amministrazione è una cosa molto complessa, è complesso il mondo scolastico, però mi sembra che gli strumenti che adesso sono stati messi in campo, anche quelli finanziari e le proposte, permettano di intervenire e sollecitando gli attori scolastici a dare il contributo, perché appunto si riesca a fare un passo avanti collettivamente.
Un ultimo elemento di positività: il 26% dei giovani sardi fa volontariato. Insomma,
anche questo secondo me è un dato molto bello, perché soprattutto rivolta il senso comune che dipinge una generazione di persone che è su YouTube o che si annoia a non fare nulla. In realtà vediamo che le cose sono molto diverse. Quando si guarda la realtà sociale, si scopre che appunto una cosa sono le rappresentazioni che ci facciamo, no? guardandoci allo specchio.
Quando andiamo a parlare con gli altri.
Esattamente, perché certe volte, sai, quando la gente, quello che non si conosce, si pensa che non esista. Ma non è così, invece bisogna cercare di osservare meglio il mondo che ci circonda.
Grazie al professor Marco Pizzalis, grazie per averci raccontato, insomma, questo rapporto che io veramente vi invito a leggere, a scaricare dal sito del CIRD, insomma è molto chiaro, insomma fa capire molte cose della Sardegna. Grazie anche ad Antonio Benoni che ci ha supportato la parte tecnica. Vi ricordo che questa puntata andrà in replica domani giovedì a partire dalle 9:30, poi chiaramente la potrete trovare anche sul sito di Radio X, insomma tutte le voci le troverete nel sito di Radio X. Io vi lascio alla trasmissione con Andrea Ferrer, insomma parliamo di disabili, quindi vi lascio in sua compagnia con Extra Live. L'appuntamento torna mercoledì prossimo sempre alle 19, sempre con Vito Biolchini. Extra Live.